Local, dove l'Europa e la Brianza si incontrano.
Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Yan Radio. Questa è la seconda puntata di Glocal, il programma che ci accompagnerà fino alle elezioni che in questa primavera, anzi estate praticamente, saranno molto importanti per l'Europa. Ovviamente si rinnoverà il Parlamento europeo, ma sarà anche importante la nostra provincia con una trentina di comuni che vanno al voto. E come abbiamo spiegato nella prima puntata in cui abbiamo parlato di Europa, oggi invece parliamo di della dimensione locale, quindi della Brianza. Il gioco è questo: una settimana sarà un programma di 15 giorni sull'Europa e successivamente sui temi della Brianza. Come abbiamo spiegato sempre nella puntata precedente, abbiamo deciso di occuparci dei temi, sia quelli europei sia quelli locali, non con le solite tribune tra candidati, e quindi non intervisteremo, e questo lo diciamo perché venga registrato sul par condicio, non intervisteremo candidati né alle europee né ai comuni della Brianza che vanno al voto, ma ci vogliamo concentrare sugli argomenti. L'argomento di oggi è un argomentone per la Brianza, e tutti quelli che viviamo qua lo conosciamo molto bene. Il nodo della mobilità, il nodo del trasporto, il nodo delle infrastrutture, il nodo anche della sostenibilità, ovviamente, perché sono tutti temi collegati. E per parlare di questi argomenti abbiamo ospiti Francesco Cereda, che è il sindaco di Vimercate. Chiariamo, Vimercate non va al voto, quindi felicemente Francesco, che salutiamo, può appunto rilassarsi in qualità di sindaco, diciamo del capoluogo del Vimercatese, comune di Vimercate, che non va al voto. E poi abbiamo Roberto Sala di Arcore, un altro comune che non va al voto, e tra l'altro Roberto non sarebbe nemmeno candidato, è in qualità di esponente della società civile, un ambientalista storico, è stato anche in passato consigliere comunale di Arcore, così come lo era stato Francesco Cereda prima di diventare sindaco di Vimercate nel 2021. Quindi entrambi hanno un'esperienza amministrativa, entrambi ovviamente sono di fronte a diverse angolature, poi vediamo quanto diverse possano essere su questo nodo centrale. E non possiamo, diciamo, evitare di cominciare questa puntata occupandoci di un tema del quale ci stiamo occupando da molto tempo. Tra l'altro Roberto Sala è più volte intervenuto su questo argomento. Parliamo della la madre di tutte le infrastrutture che in questo momento incombono sulla Brianza, c'è l'autostrada Pedemontana, che ormai sta arrivando, e qui noi siamo Usmate Velate, si sono già i movimenti, i paletti, le misurazioni, le espropri, quindi a questo punto almeno fino in tangenziale sappiamo che sta arrivando, ma su questo appunto c'è un grande dibattito, perché non sappiamo ancora dove andrà a finire, sappiamo soltanto dove non andrà a finire. C'è Osio Sotto, che era la destinazione originale, e poi bisogna capire se inciderà su la tangenziale est di Milano, oppure se ci sarà questa fantomatica, oppure non fantomatica, tratta breve che dovrebbe portare il traffico fino ad Agrazie, perché si mette sulla 4. Ma i sindaci, Francesco Cereda, in modo unitario, tra l'altro, è stato, questo l'abbiamo sottolineato qualche mese fa, a prescindere dalle posizioni politiche di partenza, si sono dati molto da fare sul tema Pedemontana. Ad oggi qual è la vostra posizione?
Sì, grazie. Beh, allora, ad oggi tecnicamente, diciamo così, la nostra posizione è di attesa. Nel senso che, come insomma tutti sanno, chi vive, diciamo, in queste zone, noi abbiamo negli ultimi 2 anni intrapreso una battaglia contro, diciamo, questa variante di tratta di breve, che è stata proposta, diciamo, come alternativa rispetto alla tratta di lunga, che è stata la stessa regione, la stessa APL sostanzialmente a dire che non si sarebbe più realizzata. Nel momento in cui questa variante, poi sono partiti tutti gli iter burocratici che vanno dietro a una variante, quindi la conferenza dei servizi, eccetera. Noi abbiamo fatto i nostri passaggi, abbiamo depositato delle osservazioni in un pacchetto importante di osservazioni in conferenza dei servizi, e abbiamo poi partecipato, diciamo così, a quei tavoli che sono partiti coordinati dalla provincia dopo l'apertura della conferenza dei servizi, E adesso siamo, dicevo, siamo in una posizione di attesa perché? Perché noi abbiamo depositato le nostre osservazioni appunto presso la conferenza. Il Ministero dell'Ambiente sta elaborando le proprie di osservazioni alla valutazione di impatto ambientale e poi sempre presso la conferenza dei servizi è stata depositata anche, diciamo così, quel pacchetto di modifiche che è uscito dal tavolo di confronto provinciale. Un pacchetto di modifiche che, diciamolo tutta subito, non ci soddisfa, tant'è vero che noi non abbiamo firmato il report di quel tavolo, non l'abbiamo sottoscritto come sindaci, però dall'altra parte bisogna anche dare atto che comunque qualche piccola modifica sul tracciato comunque c'è stata, qualche, diciamo così, in alcuni specifici passaggi, diciamo così, dell'opera, le modifiche intercorse hanno prodotto una riduzione del danno rispetto alla versione precedente. Ripeto, questo non cambia il giudizio complessivo sull'opera, che però comunque per noi rimane ancora negativo, però tutte queste cose, diciamo, tutte queste questi lavori sono stati depositati presso la conferenza dei servizi e adesso stiamo attendendo che la conferenza si pronunci e quindi il CIPE metta a fattor comune tutte le osservazioni ricevute, le nostre, quelle frutto del tavolo con la provincia, quelle del Ministero dell'Ambiente, per produrre poi, licenziare, diciamo così, il tracciato nella sua versione semi-definitiva, diciamo così. E quindi bisognerà capire che tracciato verrà fuori dal Ministero. E quindi in questo momento siamo un po' tutti in attesa di vedere cosa uscirà fuori dalle stanze del Ministero dei Trasporti.
Bella attesa. E Roberto Sala, che come esponente della società civile ovviamente può anche ipotizzare soluzioni fantasiose, visto appunto che non ha responsabilità amministrative, sappiamo che l'amministratore deve stare comunque all'interno di una serie di regole che non possono essere bypassate, un po' cioè la società civile deve essere deve giocare il ruolo di sprone anche del pubblico perché le cose vadano avanti. È una delle poche lotte che io mi ricordo in cui, diciamo, c'è una concordanza di obiettivi, o meglio di giudizio. Francesco Cerede diceva il giudizio negativo complessivo dell'opera rimane, che è quello che da molto tempo esprimono anche le varie associazioni. Quali sono le posizioni allo stato dell'arte dei vari comitati su questo tema, Roberto Sala?
Uno di questi lo introduco perché penso che sia importante per il confronto di questa sera con il sindaco di Mercate, è dato dall'interesse che le associazioni ambientaliste stanno manifestando per quanto riguarda tutta una serie di tematiche relative alle compensazioni ambientali, relative ai problemi che verranno generati dalla cantierizzazione e dalle modifiche temporanee alla viabilità. In questo senso, il 12 scorso le associazioni ambientaliste hanno incontrato Pedemontana e hanno ricavato abbastanza poco dal confronto, se non un messaggio abbastanza sintetico, che è questo: l'intenzione di Pedemontana è quella di affidare ai comuni le opere di compensazione, mettendo a disposizione finanziamenti per la progettazione e finanziando in varie tranche successive le opere fatte. Questo ragionamento l'ho introdotto già brutalmente per una ragione semplice, perché probabilmente per la tratta C e D esistono ormai scarse chance di fermare l'opera. Altro discorso può essere per la tratta di breve, per verificare se era possibile fermarla, evitare che venga fatta o meno. Quindi l'impegno nostro in questa fase è quella di vedere di non finire come avvenuto per le tratte iniziali, la 1, la A e la B1, dove le compensazioni ambientali hanno costituito uno scempio, ma di fare un lavoro serio di controllo, di verifica e di coordinamento. Lo stato dell'arte che ci è stato illustrato a Pedemontana sul piano delle compensazioni non è roseo, nel senso che dicono che molti sindaci non sono preparati, molti comuni non hanno ancora progetti e così via. Ebbene, io ne approfitto di questo confronto questa sera per invitare Francesco Cereda, che è sindaco di mercato, è sindaco della parte finale della tratta D, della tratta C e della parte iniziale della tratta D, oltre che esatto. Sindaco del territorio dove passa la tangenziale est, di lavorare per creare un tavolo equivalente a quello che è stato fatto per la tratta C per quanto riguarda la bonifica della diossina. Gli è stato fatto un osservatorio con a capo un sindaco di riferimento, e a cui c'è un tavolo che ha partecipato sia le aziende, APL, sia le associazioni ambientaliste. Ebbene, noi ad Arcore, per esempio, abbiamo fatto un confronto con l'amministrazione locale, che è stato abbastanza proficuo. Si potrebbe fare un tavolo simile per tutta la tratta C, quindi coinvolgendo l'amministrazione locale di Usmate, di Vilmercate, di Arcore, di Lesmo, anche se lì c'è il commissario, e così via. Per almeno, perché tutta una serie di compensazioni riguardo sono a cavallo dei vari comuni. Questo è il primo messaggio che mando questa sera.
Grazie Roberto Sala. Tra l'altro tu dicevi fermare, in realtà non sappiamo nemmeno se sarà fatta con quella veste. Certo che se il tutto dovesse finire su tangenziale, anzitutto il tangenziale non reggerebbe più di tanto l'impatto di un carico ulteriore di traffico, lo sappiamo bene tutti, certo. Quelli che utilizziamo nelle ore dei pendolari quella tangenziale, che cosa succede aggiungendoci un traffico che arriva a Pedemontana, diventerebbe un problema per tutti i comuni che attraversa appunto tangenziale, no? Da Vimercate fino ad Agrate, Dosmate fino ad Agrate, quindi comunque qua i problemi, cioè, è difficile scegliere il male minore alla fine come si stanno mettendo le cose. Comunque questa proposta di un tavolo, sì, ovviamente non sta a me dare un giudizio. Se vuoi commentare, Francesco Cereda.
Sì, brevissima cosa, anche venendo dietro all'ultima cosa che stavi dicendo tu adesso, Alfredo. Il tema qui è che se, come pare in realtà ormai abbastanza, insomma, salvo imprevisti, se come pare la B2 e la C verranno realizzate e quindi l'autostrada arriverà fino a Vimercate, fino alla congiunzione con la tangenziale est, a quel punto ci sono solo due scenari possibili. Uno è il potenziamento, cioè progettare un potenziamento importante della tangenziale est, che è la cosa che, come dire, noi come sindaci abbiamo proposto, e chiaro che non è facile, nessuno sta dicendo che sia una banalità, è sicuramente un progetto ambizioso e complesso. O l'altra alternativa è realizzare un qualche tipo di tratta D, perché se qualcuno pensa che possiamo far arrivare la tratta C a Mercate e poi la chiudiamo lì senza realizzare, diciamo così, un indirizzo per dove mandare tutto il traffico che arriva con l'autostrada, questa cosa non è pensabile, non è possibile, vorrebbe dire condannare, perché come dicevi giustamente tu, l'autotangenziale est già così com'è al limite della saturazione, vorrebbe dire condannare tutti i comuni della zona, penso a Vimercate, a Usmate, a Carnate, ad Arcore, a Bernareggio, vuol dire che condannarli a soffocare nel traffico, perché ovviamente il traffico che arriverà dalla Pedemontana troverà una tangenziale intasata e quindi uscirà sulle strade urbane per bypassare appunto gli ingorghi di traffico. Quindi in qualche modo, se l'autostrada arriva a Mercate, bisognerà trovare un luogo dove incanalare questo traffico che arriverà. Secondo noi dovrebbe essere la tangenziale est adeguatamente potenziata allo scopo, e secondo altri dovrebbe essere la realizzazione di una tratta nuova di autostrada, la famosa tratta di breve, però insomma qualche cosa bisogna fare di sicuro, non è che si può pensare di lasciare la situazione così com'è. Per quanto riguarda invece il tavolo sulle compensazioni ambientali, che riguardano però la tratta C, nel senso che sulla tratta D siamo ancora molto lontani dalla definizione dei budget di compensazione, sicuramente un minimo di, come dire, interlocuzione sovralocale va fatta, ma va fatta non solo sulle compensazioni ambientali, ma va fatta anche su tutto il resto, sulle cantierizzazioni, sulle deviazioni del traffico e su come, su uno studio adeguato a poter prevedere come le chiusure delle strade e le cantierizzazioni dell'opera impatteranno sul traffico locale ordinario, perché anche questo è un tema, no? Per cui sicuramente noi come sindaci della tratta C ci stiamo già un po', diciamo, trattaci est, per capirci, ecco, trattaci lato vimercatese, ci siamo già visti un paio di volte anche in provincia, la provincia stessa, proprio per ragionare di queste cose, e io credo sia opportuno vedersi anche per parlare un po' di compensazioni ambientali. Poi è chiaro che ogni comune col suo budget di compensazioni ambientali avrà delle sue priorità, no? Fermo restando che devono comunque rimanere dentro nella categoria appunto delle compensazioni ambientali, cioè non è che uno con i soldi delle compensazioni ambientali ci può tappare le buche nelle strade o fare, che ne so, i pannelli fotovoltaici sul palazzo del comune, ecco, sulla biblioteca. Questo è chiaro, si deve trattare comunque sempre di compensazioni ambientali e quindi in quella categoria devono ricadere, però è ovvio che un po' di coordinamento è necessario, anche perché banalmente nella categoria delle compensazioni ambientali ricadono, a mio vedere correttamente, per esempio tutte le politiche legate alla ciclabilità, quindi anche la mobilità dolce, quindi anche la realizzazione di nuove ciclabili, in alcuni casi anche sovracomunali. Quindi è chiaro che se si deve realizzare una rete ciclabile sovracomunale, come minimo bisogna parlarsi tra comuni, altrimenti io faccio un pezzo, tu ne fai un altro, le cose tornano, insomma, ecco, da questo punto di vista.
Sì, tra l'altro aggiungo un elemento che su fino a Carugate, perché poi ricordiamoci che c'è il piccolo problemino del casello pagamento di Tangenziale Est, che è un altro motivo per il quale c'è molto traffico che si riversa sul triangolo delle Bermude, dell'IKEA e il carosello che giustamente è un balzello unico, incredibile, l'unica tangenziale dove si paga qualcosa che non si capisce bene perché. Ovviamente, se alla fine l'ipotesi fosse quella potenziale di tangenziale est, finalmente dovrebbe essere eliminato quel casello, che è uno dei motivi appunto per i quali si generano dei tappi nel traffico. Io vi vorrei portare un po' fuori dal tema pedemontana, se no sembra che tutti i nostri problemi siano qua. Ricomincerei da Francesco Cereda sui nodi risolti in materia di infrastruttura per la mobilità nella provincia di Monza e Brianza. Quindi, a prescindere dal tema pedemontana, quali sono, diciamo, le urgenze che ci sarebbero sul tema mobilità nella nostra provincia?
Beh, allora, se parliamo dell'est vimercatese e si parla di infrastrutture di mobilità, in realtà il gioco viene facilissimo, nel senso che c'è un gigantesco tema che è quello del prolungamento della rete metropolitana milanese da Cologno fino a Vimercate, un progetto che è, come dire, se ne parla e se ne discute dai primi anni 80, quindi ormai sono abbondantemente superati i 40 anni, e che però è ancora fermo al palo, no? Chi ha un po' di memoria storica si ricorderà che a Vimercate c'era una linea di tram che andava appunto a Vimercate fino a Milano, e che poi negli anni 80 è stata appunto, a fine anni 70 e inizio anni 80, è stata appunto dismessa, sostanzialmente dicendo il tram è il passato, togliamo il tram e prolunghiamo la metropolitana che invece è il futuro. Ecco, il tram l'hanno tolto, la metropolitana non l'ha mai vista nessuno. Questo progetto ha avuto una serie di vicissitudini infinite, però è un elemento fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della parte est della provincia di Monza e Brianza, perché è veramente un asse. Tutto il vimercatese è di fatto scoperto da qualunque tipo di trasporto su ferro, ha fatto eccezione per la linea, diciamo così, che passa da Arcore. Quindi avere un trasporto su pubblico, su ferro, che sia un'alternativa vera per raggiungere Milano alla tangenziale est, e quindi scaricare anche di traffico la tangenziale stessa, è appunto fondamentale. Ma lo è non solo per noi, diciamo così, che dalla provincia vediamo la metropolitana come un elemento per poter raggiungere rapidamente Milano, per capirci, ma a me capita spesso ovviamente di interloquire con le aziende del mio territorio. Tutte le volte che mi capita di andare, per esempio, alle Torri Bianche o in Energy Park a incontrare qualche grande azienda, la prima domanda che tutte le volte mi fanno è: ma allora sulla metropolitana ci sono novità? Perché per loro la metropolitana non è lo strumento per andare a Milano, ma è lo strumento per portare la forza lavoro che loro vanno a prendere a Milano nelle università e portarla invece qui in Brianza, portarla a lavorare nelle loro aziende. Perché giustamente loro dicono: noi abbiamo come bacino di interesse le varie università milanesi, no? Penso al Politecnico, la Statale, eccetera. E io, se vado a prendere lì i neolaureati più promettenti per cercare di portarli nella mia azienda, avere un trasporto pubblico che connetta direttamente Milano con il mio polo industriale, per me è un elemento di competitività enorme, perché poi spesso chi abita a Milano ultimamente non ha neanche la macchina, perché se abiti a Milano e ti muovi a Milano non serve neanche alla fine avere la macchina, hai talmente tante alternative.
Effettivamente è cambiato totalmente. Esatto, la logica della mobilità a Milano, ad esempio, i ragazzi molto spesso non fanno meno più la patente, quando serve una macchina si prende una car sharing,
e siamo alla linea metropolitana che sta ormai attraversando la città, quindi ovviamente parliamo di altri modelli, ma per le aziende così. Tra l'altro il tram che c'era appunto a Vimercate, che arriva fino a Milano, c'è una struttura simile dall'altra parte della Brianza, quello che passa da Limbiate, che stava per essere dismesso, invece è stato miracolosamente salvato e rinnovato, quindi qualche rivalutazione in extremis c'è stata. Roberto Sala, invece veniamo ai temi più ambientali. La nostra provincia, che nel 2006 aveva il 39% del suolo consumato, nel 2022 ha raggiunto il 41% e quindi il primato italiano, e che non è una bella cosa, perché eravamo testa a testa con la provincia di Napoli, siamo riusciti purtroppo a superarli in questa classifica. Quindi c'è un modello di consumo, di gestione del territorio che intacca in modo crescente l'equilibrio anche ecologico della provincia. Qual è il punto di vista dei movimenti ambientalisti su questi temi e su questo modello di sviluppo che ci ha portato a questo triste primato?
Allora, come stavi dicendo tu, quello che va messo in discussione è il modello di sviluppo della Brianza. Si va detto che esistono sul piano di infrastrutture, trasporto, quello della mobilità e così via, diverse Brianze, più che una sola Brianza. Comunque tutti gli indicatori dicono che la situazione in Brianza è di un rispetto all'ambiente e di una evidente drammaticità. Lo dice il consumo di suolo, lo dice la qualità dell'aria, lo dice il congestionamento del traffico, lo dice il movimento e la ridotta velocità degli spostamenti. Cosa fare? Cosa fare per guardare avanti, andando però in direzione contraria a quello che è avvenuto finora? In realtà non c'è bisogno di andare a cercare da lontano, nemmeno nei meandri del pensiero ambientalista. Occorrono coraggio, buonsenso e una volta ogni tanto fare quello che l'Europa chiede. Non è una battuta surreale questa qua. In genere usiamo questa battuta per dire in maniera ironica, perché vogliamo bellare proprio la chiede come qualcosa di non bello, di non proficuo. Invece, per quanto riguarda la modifica del modello di sviluppo brianzolo, credo che se si rispondesse, ci si adeguasse a quello che l'Europa chiede, se la Brianza diventasse la punta di diamante di quelle che sono i processi di rigenerazione urbana, del Green Deal, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, della economia circolare, si effettuerebbe effettivamente un grandioso salto di qualità. Però io conservo dei dubbi rispetto a tutto questo, nel senso che purtroppo è ancora prevalente la cultura della Brianza comunque Felix, no? Nonostante la qualità dell'aria e la difficoltà a muoversi, di persone che comunque pensano che il modello costruito porti dei vantaggi e che è meglio non correre rischi nel cambiamento. Invece credo che così facendo si sottovalutano le potenzialità che i cambiamenti porterebbero con sé. Quindi è necessario che il mondo ambientalista, e qua mi ritorno all'ambientalismo, il mondo ambientalista presso faccia un salto di qualità. Passi dalla funzione di fare da stimolo culturale, da serbatoio di fermentazione per le belle idee, diventa invece un movimento che si interessa, che interviene saltando dentro a piedi uniti, ma con le mani nel piatto, che interviene su tutte le tematiche di cui si parlava prima, andando a valutare proposte, andando a dire cosa va bene e non va bene, senza alcun timore di farsi contaminare, perché altrimenti si rischierebbe di perdere un contributo necessario al cambiamento e di lasciare il tutto nelle mani di chi invece non vuole cambiare.
Per alleggerire, racconto un aneddoto personale. Domenica, passeggiando qui nel parco Borgia, qui sotto la sede della nostra radio a Usmate, nel parco giochi c'è un solo gioco per bambini, e indovina cos'è? Non è il castello dei principi, non è la grotta dei pirati, non è niente di questo, ma è una scavatrice. Meccanica bellissima, che con la quale i bambini, c'è la sabbia, tirano sulla sabbia e la deposito. Quindi ecco il gioco dei bambini, immaginarlo come il piccolo scavatore con dei macchinari, appunto quelli che si usano per movimentazione terra.
Posso inserirmi un secondo per aggiungermi alle riflessioni che faceva adesso Roberto Sala, che condivido peraltro alla grande. Tra l'altro, ormai adesso viviamo in un periodo storico dove sviluppo economico e sostenibilità possono andare tranquillamente a braccetto, per cui non c'è più neanche quella cosa di dire se vogliamo tutelare l'ambiente poi come facciamo l'economia eccetera, cioè, si può, anzi tantissimi studi dimostrano come investire nel green, no, nella sostenibilità, in realtà rende le aziende anche più competitive. Però al di là di questo volevo lanciare un alert sul tema del consumo di suolo. Non che non condivida, anzi ripeto, io condivido il tema che bisogna andare nella direzione della preservazione del suolo, perché è una risorsa finita, per cui insomma non possiamo pensare di continuare a consumarla all'infinito, soprattutto in una provincia, appunto, come ricordavo all'inizio, dove le percentuali di consumo di suolo sono già altissime. C'è però un problema, diciamo così, di normativa, se vogliamo, e cioè, come immagino avrete visto tutti voi e chi ci ascolta, chi ci segue, i comuni, tutti i comuni, sono in evidente difficoltà nel star dietro alle manutenzioni. Abbiamo le strade con le buche, i marciapiedi che con le radici dell'albero che viene su, e tutti i cittadini che giustamente si lamentano perché c'è la buca sotto casa e il marciapiede rotto e va bene. Però perché la situazione è così? Non perché i sindaci, come dire, per divertimento preferiscano spendere i soldi in altre cose anziché tappare le buche, ma perché i soldi che alimentano la parte capitale del bilancio dei comuni, il bilancio dei comuni si divide in due parti: una parte corrente, le spese ordinarie, e una parte capitale, le spese straordinarie, quindi gli investimenti e anche le manutenzioni. Per finanziare questa parte capitale ci sono una serie di voci che possono andare a finanziarla, appunto, come entrate, ma quella più rilevante sono gli oneri di urbanizzazione. Quindi di fatto la parte capitale dei comuni si alimenta con gli oneri di urbanizzazione. Ci sono, come dicevo, anche altre voci, però sono residuali dal punto di vista dell'impatto economico. Quindi per poter fare le manutenzioni e anche gli investimenti, ma anche se fossero solo le manutenzioni, ci vogliono assi e quindi gli oneri di urbanizzazione. Se però noi, come giustamente diciamo stasera, ma come giustamente si dice in realtà già da qualche anno, no? Bisogna andare verso il consumo di suolo zero, bisogna andare verso la riduzione delle urbanizzazioni, eccetera, vuol dire non incassare più gli oneri o comunque incassarne molti, molti meno. E incassare molti meno oneri vuol dire non avere poi i soldi per fare le manutenzioni. Quindi qua emerge questa contraddizione normativa su cui a un certo punto bisognerà intervenire, non a livello comunale, perché non è nel nostro potere, però a livello nazionale bisognerà fare forse una riflessione a un certo punto su questa cosa, perché se io ogni anno, io sindaco del comune X, ogni anno faccio meno manutenzioni di quelle che dovrei, perché ho meno entrate in parte capitale di quelle sufficienti a finanziare le manutenzioni necessarie, vuol dire che ogni anno accumulo un arretrato di manutenzioni. Però accumulo quest'anno, accumulo l'anno prossimo, accumulo fra due anni, fra tre, fra quattro, nel giro di qualche anno non succede niente, ma nel medio periodo questa roba salta per aria a un certo punto. Arriveremo a un punto in cui ci avremo talmente tante manutenzioni arretrate, talmente tanto le strade rovinate, gli edifici da fare gli interventi di manutenzione, eccetera, e non ci saranno più soldi per farlo e diventerà un problema serio questa cosa. Per cui, verissimo che bisogna andare verso la direzione del ridurre al minimo, o diciamo auspicabilmente a zero, ma comunque al minimo, il consumo di suolo, però dall'altra parte bisogna trovare anche una soluzione a quest'altro problema, perché altrimenti rischiamo che nel giro di, non so, una decina d'anni i comuni si trovino veramente nella condizione di non poter più far fronte neanche alle manutenzioni più elementari.
Eh sì, questo effettivamente è un nodo importantissimo che riguarda appunto, come ci accennavo prima, i vincoli che ha chi amministra la cosa pubblica, che ovviamente non può fare quello che il buon senso direbbe di fare, ma deve stare all'interno delle regole che poi tra l'altro non sono state modificate nel tempo rispetto a quando il tema ambiente non era una priorità, né in Italia né in Europa, no? Non c'è stato un aggiornamento per quello, esatto, che riguarda, ad esempio, le manutenzioni, che vuol dire anche la possibilità di dover fare di più o dover fare di nuovo perché le cose non vanno in malora. Roberto Sala, ma in Brianza, tra l'altro, è una provincia ricca anche di esperienze positive in campo ambientale, dal co-housing alla mobilità sostenibile, economia circolare, le comunità energetiche, c'è tutto questo mondo che in qualche modo, se vogliamo, se andiamo a vedere i numeri di testimonianza, ovviamente, perché sono piccoli numeri, ma molto importante. Ma questi, diciamo, modelli alternativi che esprimono le persone che poi fanno queste scelte, anche i gruppi di acquisto solidale, il gas, c'è una rete vastissima di questo tipo di esperienze, sono effettivamente viabili, cioè potrebbero diventare un qualcosa di più di una nicchia come lo sono attualmente per persone con una certa consapevolezza, cioè, c'è un insegnamento che potrebbe essere utile a tutti i cittadini, non soltanto a pochi?
Secondo me sì, per una ragione anche. Cioè, mentre quando prima parlavo di una cultura che ha generato il modello di sviluppo brianzolo, che è una cultura trasversale tra vari soggetti, quelli economici, quelli politici, intellettuali, non è trasversale rispetto all'età, nel senso che c'è tutto un mondo giovanile, quello che è più interessato al co-housing, per esempio, quello che in parte entra nei gas di acquisto di gruppi di acquisto solidale e così via, che riguarda la popolazione più giovane. E lo vedo come un processo molto lento, no? Però un processo efficace che può diventare di massa. Come di massa, per esempio, può diventare, se giustamente indirizzata, possono diventare le comunità energetiche. Però io, quindi su questo sono ottimista perché le nuove generazioni hanno una sensibilità ambientale, lo dimostrano in molti modi, superiore a quella di chi invece è venuto da esperienze di vita e da momenti economici diversi. Però rispetto, vorrei un attimo tornare a quanto diceva Francesco.
Sì.
L'Italia è da sempre penalizzata da una normativa sul suolo che è abbastanza demenziale e che nessuno ha mai trovato conveniente modificare, nel senso che la normativa sul suolo, attraverso prima il piano, il PRG, o adesso attraverso il piano di governo del territorio, arricchiscono o impoveriscono a seconda delle scelte che la politica compie di volta in volta con i piani generali, il PGT originario, oppure con le loro varianti generali o le modifiche alle varianti. Se non si cambia questo modo di operare, non si va da nessuna parte. Condivido il fatto che vanno modificati anche le regole dei trasferimenti da parte dello Stato ai comuni,
certo,
in modo da dare ossigeno, non più legato alla legato, come si diceva prima, all'urbanizzazione. Però credo che il problema non risieda solo in questo, Francesco. Io credo che ci sia un problema di resistenze della politica e della scarsa autonomia della politica rispetto alle pressioni dei soggetti economici, dell'immobiliare, dei costruttori e di tutti quanto operano in questo campo. è comprensibile, ma è quello che si verifica. Ecco, per questo diventa importante parlare sempre più frequentemente di non consumare suolo recuperando il suolo già consumato, e questo rende possibile anche qua modificare l'urbanizzazione, che va ad impattare in maniera positiva anche sugli aspetti sociali e culturali. Cioè occorre un maggior vigore da parte di chi amministra nel cambiare rotta rispetto al passato, sapendo che tutte le difficoltà incontriamo. Occorre un riequilibrio tra l'interesse generale e l'interesse economico di alcuni. Dobbiamo fare dire che dobbiamo occuparci più del noi e meno dell'io, quando l'io è identificato con il costruttore edile, quando è identificato con il partito, scusatemi la battuta, che trova tra i maggiori finanziatori coloro che costruiscono strade o infrastrutture.
Sì, questo è un discorso Sala che riguarda la politica in generale, il senso della Repubblica, no? La rappresentanza della comunità rispetto agli interessi di parte. Cereda, cosa diciamo su questo?
No, questo è chiaro, di nuovo sono d'accordo con lui, cioè il tema qui, come dire, l'indirizzo futuro che deve prendere il mondo, tutto il mondo legato all'urbanistica, all'edilizia in generale, è quello della rigenerazione urbana. È chiaro, questo è chiarissimo, ma lo è nelle grandi città per ragioni di spazio, ovviamente, e lo è invece dove, come ad esempio nell'est della provincia di Monza e Brianza, dove comunque ci sono più spazi verdi, ma c'è bisogno però di tutelarli questi spazi verdi, e quindi è chiaro che bisogna andare verso la rigenerazione urbana. È altrettanto chiaro però che le rigenerazioni urbane sono più complesse, più complicate anche dal punto di vista proprio della realizzazione, quindi qui ci vuole sicuramente una normativa più adeguata e che magari incentivi di più le rigenerazioni, le operazioni di rigenerazione rispetto alla costruzione su suolo nuovo. Questo però non toglie che io non è che volevo dire che il problema delle manutenzioni è l'unico problema legato, ci mancherebbe, però è anche quello un problema, nel senso che poi il cittadino non percepisce spesso il collegamento tra le due cose, no? Cioè generalmente il cittadino medio è contrario al fatto che si costruisca, ma vorrebbe avere tutte le strade lastricate d'oro, giustamente dal suo punto di vista. Quello che non sa è che purtroppo le due cose in questo momento sono legate, sono figlie probabilmente di una normativa che in un altro sistema economico 20 o 30 anni fa funzionava, perché 20 o 30 anni fa non c'erano queste preoccupazioni. Si costruiva senza, come dire, certo con una regolamentazione, ma senza preoccuparsi troppo del tema del consumo di suolo, e questo continuo costruire generava un flusso di cassa in oneri di urbanizzazione che era sufficiente a garantire le necessità dei comuni. Ora che il paradigma economico, come giustamente stiamo dicendo, è cambiato, che si costruisce molto meno, o si dovrebbe, comunque si costruisce generalmente molto meno, e lo si fa con maggiore attenzione, è chiaro che questa riduzione di oneri in qualche modo deve essere compensata in qualche altra parte. Cioè bisogna trovare un sistema per fare in modo che i comuni possano attingere per finanziare le manutenzioni o ad altri capitoli di bilancio, oppure che ci siano dei trasferimenti statali maggiori dedicati solo su questi temi. Perché, ripeto, altrimenti davvero a un certo punto arriveremo, io non voglio fare l'uccello del malaugurio e spero di sbagliarmi, però se si continuano ad accumulare così tanto arretrati e i soldi sono sempre meno, perché la realtà è questa sulla parte capitale, perché poi nel frattempo lo Stato taglia anche i trasferimenti, un domani arriverà il comune X che arriva uno di questi grandi temporali estivi a cui il cambiamento climatico purtroppo ci sta abituando, che magari gli scoperchi al tetto della scuola e il comune non c'ha i soldi per rimetterlo a posto. E a quel punto cosa si fa? Si chiude la scuola e non si mandano più i bambini a scuola perché il comune non ha i soldi in parte capitale per rimettere a posto magari 300-400 mila euro per rifare il tetto della scuola? Questo non è...
Viene a meno un diritto costituzionale, che è quello dei diritti ad essere, appunto, a frequentare la scuola dell'obbligo. Chiarissimo, anzi molto interessante veramente le ultime cose che vi siete scambiati, perché effettivamente fanno parte di quel settore della vita pubblica che è molto poco conosciuta e spesso anche presa sotto gamba quando si fanno le critiche. Però siccome abbiamo il sindaco di Mercato, sono arrivate due domande sul locale, che riguardano tematiche ambientali, per questo motivo che li porrò. Una è molto semplice, riguarda il fatto che il lavoro a distanza è anche una modalità con la quale c'è meno traffico e ci sono meno macchine in giro. È stata una conquista purtroppo ricavata da una tragedia come è stata quella del Covid, ma tanto vale, comunque adesso c'è. Mi chiedono come mai, o meglio quando, vi mercate che in qualche frazione, posso testimoniare che a Velasca abbiamo la fibra in casa, quando vi mercate centro avrà finalmente la cablatura di fibra ottica fino alle case?
Questa è una domanda a cui mi piacerebbe molto rispondere, ma la realtà è che la risposta è non lo so, perché purtroppo la cablatura della fibra nei comuni non è una questione che dipende dai comuni, ma le aziende che producono la fibra, cioè che installano la fibra, non che la producono, quelle che installano la fibra, si muovono sulla base di una legge nazionale. E quindi a noi comuni, purtroppo, e poi vi spiego perché dico purtroppo, non è dato neanche sapere qual è l'ordine dei lavori con il quale l'azienda intende procedere, per cui fa prima la via X, la via Y, la via Z, non lo sappiamo e non ci è dato modo di saperlo, nonostante noi lo chiediamo. Perché dico che questa cosa è un problema? È un problema, a parte perché poi mi capita di non poter rispondere a chi pone queste domande giustissime, ma questo sarebbe relativamente anche il meno. Il problema vero è che non sapendo in quali vie loro andranno a realizzare i lavori, non si riesce neanche a programmare con senso compiuto i lavori che deve fare il comune, perché è capitato purtroppo che noi, per esempio, rifacessimo l'asfaltatura di una strada nuova e 3 mesi dopo arrivassero quelli della fibra e scavassero per mettere giù la fibra, che uno dice, ma cavolo, abbiamo appena speso 200.000 euro per rifarla, me lo dicevate, aspettavamo, facevate i lavori e l'asfaltavamo dopo, no? Ecco, questa roba qui che dovrebbe essere, come dire, la base del buon senso, è impossibile, perché questi provider si muovono sulla base di una legge nazionale che gli dà autonomia e gli slega completamente delle autorizzazioni degli enti locali.
Incredibile, ma vero. È la seconda che più importante sicuramente di questo, perché probabilmente diventerà il più grande cantiere di mercato nei prossimi anni, quando se, e chiedono appunto, la fine, o meglio, lo sviluppo della vicenda dell'ex ospedale di Vimercate, Cava Cantù, Consorzio Agricolo.
Allora, su lì si sta procedendo, nel senso che finalmente abbiamo chiuso tutte le pratiche, diciamo così, di pertinenza del pubblico, per cui è stata firmata la convenzione, sono state fatte tutti gli atti, approvati tutti gli atti, per cui i privati possono già partire a costruire. Ovviamente devono prima depositare, diciamo così, il progetto esecutivo e ottenere il permesso di costruire, ma quello è, diciamo, una formalità, se vogliamo. Sì. Per cui nelle parti di quel master plan che sono già di proprietà privata, quindi la Cava Cantù e il Consorzio Agrario, i proprietari stanno già lavorando alla progettazione per poi poter depositare tutto l'esecutivo in comune e partire. Io spero che si possano vedere le ruspe, cominciare a lavorare, ma nel giro di 10-12 mesi, auspicabilmente. Invece, per quanto riguarda l'ex ospedale vero e proprio, è in corso in questi giorni la gara, il bando, diciamo così, per la cessione, perché quell'area è ancora di proprietà di ASST, di azienda ospedaliera, che la deve alienare a qualche operatore che la può poi poterci fare l'intervento sopra. Quindi la gara, se non erro, quando è aperto fino al 29 di marzo, quindi credo che nei primi giorni di aprile, dopo Pasqua, insomma, sapremo se sono arrivate delle offerte per acquisire l'area e se è aggiudicata, diciamo così. E poi una volta che anche l'area verrà aggiudicata, anche lì si potrà partire, come già si sta cominciando nelle altre due. Quindi, diciamo, ancora i cittadini non vedono fisicamente il cantiere, perché non ci sono ancora ruspe, ma si sta già lavorando.
Grazie, io ringrazio Francesco Cereda, sindaco di Vimercate, Roberto Sara, ambientalista storico arcorese, per la partecipazione a questa puntata di Glocal, nella quale abbiamo parlato appunto del nodo infrastrutture, comunicazione e viabilità in Brianza. Vi ricordo che l'appuntamento con Glocal è tra due martedì, cioè tra due settimane, martedì sempre alle 20 in diretta, e quando torneremo a parlare ancora d'Europa. Grazie agli ospiti, grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Local, dove l'Europa e la Brianza si incontrano.